diventano i poeti, poeti laureati si muovono menando gran colpi di macete soltanto fra le piante dei nomi poco usati, dei nomi poco usati. Bossi ligustri accanti, crochi palustri erranti, zinni procaci ombranti, cacti amari fritti, pini silvestri e tinti. Io permeiamo
le strade,
senza tanti semafori, semantica o metafore,
semantica o metafore.
No caro amico, non sono d'accordo, parli da uomo ferito.
Ascoltami poeti, poeti laureati, cerelli gran pompati che sono più dei peti. Con incensi ci angosciano, ma ce n'è anche di buoni che limano da ciò detti limoni.
No, ignorante, non è finita, finisce così. Per cui in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità. E taratatta.
Eccoci, siamo pronti, abbiamo le sedie nuove.
Questa si sprofonda.
Si sprofonda nelle sedie, ragazzi.
E poi si sottolega.
Lo so, ma... Come va, Marco?
Timica, Come va? Ma benino, benino, abbiamo preparato una graziosa puntata, la nostra sesta puntata. E quindi, caro Luca, di cosa vogliamo parlare?
Guarda, in questa sesta puntata vogliamo parlare di tantissime cose.
Sì, ma guarda, però comunque c'è sempre un filo conduttore sotterraneo, sì? C'è una signorina che ci interpella, ci hanno mandato da? Cosa? Sì? Come? No, niente, tutto a posto. Bene, allora, questa puntata la intitolerei... Luca, tu cosa hai portato?
Per quanto fosse graziosa questa ragazza che è venuta a chiedere informazioni, noi non siamo... il centro informazioni di Porta di Massa, bensì la radio.
Tuttavia, a proposito di graziosi ragazzi, in questa puntata la donna l'ha fatta padrona.
La donnola?
La donna.
Ah no.
E tu sarai contento, finalmente una puntata.
Finalmente una puntata di
donna. Una puntata non gay, insomma.
Ecco. E infatti io vorrei anche precisare che abbiamo qui con noi una serie illimitata di donne che ogni cosa che leggeremo si alterneranno, insomma.
Ma
vai.
Dove? Quando? Dove?
Non è vero.
Non credo, ti sei fumato qualcosa? Comunque.
Allora no, siamo ancora soltanto noi.
E quindi questa puntata si intitola Sesso, morte, bestialità e dolcezza. Antologia della poesia italiana, scegliendo tra le scelte di Giacinto Spagnoletti, 18 poeti dal 200 al 900, tra le madri di Cristo e Pasolini.
E dunque, chi è questo Giacinto Spagnoletti?
Beh, vedi, ho qui questi quattro volumetti dove Giacinto Spagnoletti ha scelto varie poesie e poemetti dei poeti italiani dal 200 al 900, e quindi sarà una scorpacciosa carrellata che ci faremo in questi quattro volumetti editi tanto tempo fa da Pompiani per l'Espresso, una piccola chicca.
Giacinto Spagnoletti che ci ascolta e lo salutiamo.
Sì, spero, non si sa mai. E niente, quindi abbiamo fatto una scelta al quadrato, perché abbiamo scelto in mezzo alle cose già scelte da lui, e quindi una scelta, vabbè, più che al quadrato, quadrato radicale, no? Insomma, diceva. E ho scelto,
senza parlare, sì, di politica, ovviamente.
Sì, certamente. E abbiamo compiuto esclusioni clamorose. Non ci abbiamo messo la Divina Commedia, non ci abbiamo messo Leopardi, non ci abbiamo messo le poetesse e così via.
Beh, già le abbiamo affrontate, in realtà.
Sì, perché questa è giustificata dalle inclusioni poi in puntate vecchie o future. E però intanto, cioè, scegliendo così inconsciamente, fili inconsci si sono dipanati. E le poesie e i poetici frammenti sono emersi dai quattro tascabellini non come relitti, ma cime di unitarie montagnole sottomarine spinte a disabissarsi e farsi nostre dagli astri da oscure dee madri. E qui la dorsale più di altre rizomatica si è rivelata essere la donna, che gli italiani sono mammoni e farinielli, giusto Luca?
Il pubblico protesta perché si sente che stai leggendo, devi essere più spontaneo.
Ma me l'ho preparato, tutto bellino.
Non so.
Vabbè. No, questa era la descrizione che poi ho messo nel mio blog, palashaniasplinder.com.
Sono fantastiche queste serie nuove, guarda, si può anche dondolarsi.
Sì, 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 quasi fantozziana la cosa. E niente, ma chi ce l'ha dato?
Ah, no,
che
sono
bravi, che bravi.
Bravi,
sì, proprio. Guarda, ci stiamo evolvendo. Tra poco avremo le tastiere d'oro, i mouse
tra poco avremo
animati,
una radio,
il formaggio in inglese, vabbè.
È possibile.
E niente, vogliamo cominciare subito col periodo tardo medievale?
Vai!
Questa parte si intitola... Donne più o meno di paradiso. E sulle quali donne variamente sospirano Dante e Petrarca, e delle quali Sacchetti, un altro, ha una simpatica visione in un boschetto tra la pioggerellina e si accoglier erbe, e col suo metro libero par quasi anticipare il Novecento di Palazzeschi e Frati, mentre fra Jacopone visiona la Madonna, straziata dai tormenti calvarici del figlio e che ci strazia di rimbalzo con tutto il peso dell'ultimo mito. E leggendo questo Donna del Paradiso di Jacopone da Todi, noi rimediamo un po' alla puntata scorsa che siamo stati un po' blasfemi, no?
È vero.
Che tu hai letto male quella preghiera alla Vergine.
L'ho letta male, l'ho letta benissimo.
Sì, ma l'hai letta benissimamente blasfemo, insomma, voglio dire. Io volevo una cosa più neutra e tu non mi ascoltavi, no, insisti proprio ateo.
Marco, ma io non ho libertà allora in questo programma.
Ma sì, ma la libertà dei limiti finisce dove comincia quella degli altri o comincia dove finisce quella degli altri? Aspetta, fammi pensare. Luca, dove finisce la tua libertà?
La libertà, per quanto mi riguarda, finisce dove comincia il panino napoletano, sì, la pizza margherita,
sì,
friarielli e pasta con le cozze, fagioli e cozze.
Credo di aver capito.
Quando arriviamo, diciamo, a questo limite, io non posso più essere libero.
Ma sei proprio materialista.
Per esempio, ieri, no? Mi sentivo libero di uscire, sì, però ecco che pasta e piselli mi ha incatenato. Ecco,
ti non capisco, sono riuscito. I piselli incatenano, come si dice, tira più un pelo di.
No,
aspetta,
non è così,
non era di
piselli,
era un pelo
tra
di.
Tra l'altro, mi hanno detto l'altra volta, come augurio,
come
una cosa
augurio?
Che mi ha lasciato molto perplesso. Sì. Mi hanno detto cazzo duro.
Oh mio Dio!
Così hanno detto.
Chi te l'ha detto? Non ho capito.
È una ragazza, ha detto, cazzo duro.
Vabbè, ma poi ce l'hanno tutti, scusa.
Sì.
Tranne proprio gli sventurati.
Cosa vergognosa, cioè non lo so se si possono fare degli auguri.
Ma era una metafora?
Sì.
Ma nel senso, con la mente attenta e quindi assimilata.
Come dire, in gamba, solo per aver detto.
Beh, sì. Beh. Dici che in gamba qua, non so dove andiamo a finire.
Quale gamba?
Una cosa intercrurale proprio qua. Vabbè.
Vediamo.
Niente, Jacopone da Todi, chi è questo Jacopone? È nato nel 1236 circa a Todi, che non so dove sia, e fece l'avvocato, il notaio. Durante una festa, poi in seguito al crollo del pavimento, Jacopone scoprì che sotto le vesti eleganti la moglie...
Quella stronza cosa aveva il cilicio.
Come lo sai?
L'ho studiato.
Mi aspettavo anche tua battutaccia, tipo non portare in mutande, basic instinct.
Hai ragione.
E niente, e quindi si convertì. E dopo 10 anni di pubblica penitenza... Dici, mamma mia, fu ammesso all'ordine dei francescani. Poi Bonifacio VIII, quel grande papa stronzo che Dante odiava, lo scomunicò, non mi ricordo per cosa, e fu rinchiuso in carcere e morì nel 1306. Leggiamo appunto Donna del Paradiso. Siccome è italiano medievale, spieghiamo che cosa, insomma, la gente l'allide, che significa?
L'elisione, no?
No, lo batte, io ti allido, ti faccio Luca, ti allido, state. Poi spesso qui si dice o invece di anno, l'ho flagellato significa l'hanno flagellato, per questo proprio si scarica la responsabilità, cioè, anzi non se l'assume, tipo a te ti hanno picchiato, no? Ti hanno alliso e hanno alliso a Luca, invece dico ho alliso a Luca, e poi la gente mi arresta giustamente perché qua pensa che sono stato io e che erano ammessi nei colpi.
Viene scomunicato per questo.
Sì, per questo il Medioevo era un'epoca confusa. Comunque, la spene, vabbè, lo sappiamo tutti cosa è la spene.
La spene?
Sì, quella cosa...
Quella cosa
di cui siamo pieni.
Cazzo duro.
Ma no, quello sperma, la spene, la speranza. Poi, ionta me addosso piena, vuol dire...
La ionta è una giunta.
No, sì, comunque significa mi è giunta addosso la piena del dolore. Mio figlio semena, che non vuol dire...
Sempre si prende a
no,
schiaffo,
sì,
e quando
no,
dice
no,
via da pacchere. No,
no? Viene condotto via, quando ti menano per menare il can per l'aia.
Capito.
La gente lo muta, che significa?
La gente lo muta.
Lo muta.
Per esempio, quando tu giochi a scarabeo, c'è cioè una parola, poi aggiungi una lettera... No, è acceso.
Sei sicuro?
Sì.
Ma a me sembra spento.
È acceso, guarda.
E perché non si vede la lucetta qui?
Ma perché tu devi guardare.
Pronto?
Là.
Pronto? Mi sentite?
Se quello che tu dici... Marco, fidati, tu non capisci niente di tecnologia.
Mamma mia, speriamo bene. Prova.
Vai avanti.
Prova. Beh, pare sia acceso. E niente, che stavo... Sicuro che è acceso.
Ma perché non c'è la luce
accesa qui? La luce rossa.
La figura ero scemo.
Vabbè, basta. E quindi... La gente lo muta, significa la gente lo porta altrove. Aspetta, posso fare la prova un attimo? Spengo e accendo per vedere se si accende e si spegne. Accendo, si è acceso? Sì, pronto?
Prova.
Sì, va bene.
Visto?
Ma perché non si accende più la lucetta? Si è fulminata. Vabbè. Prego che mentennate.
Annunciare questa è l'ultima puntata di questo programma.
Perché?
che non si può stare vicino a Marco Valasciano.
Luca, stai zitto che tu non hai preparato niente, tu preparare tutto io. Perché tu devi studiare, devi fare le musichette tu, al conservatorio, perché
vai
i veri talenti non ci vanno al conservatorio. Guarda me, ecco, non ho accocchiato niente nella vita, però sono un grande talento. Prego che m'intennate, che significa? Non che chiamo l'antennista, ma che mi intendiate, m'intennate. E poi,
tra l'altro il portiere di casa mia si chiama Mennato.
Sì. Punirai significa punirai, levato, sollevato, sì, credo che sarà molto contento, ci sarà sicuramente sentendo. Con un bollon l'offesa. Con un bollon l'offesa. Cosa significa? La fesa.
Con un bollon.
Con un bollon l'offesa.
Lo bollon l'offesa.
Sì, non è la fesa di tacchino, chiariamo. Il bollon non è un bullone, ma un chiodo. Con un chiodo l'hanno fenduta, l'hanno quasi spaccata in due, fesa. Ecco, e poi giuntura, la giuntura, sdenodato, tutto snodato, sconocchiato.
Tu dici le note, no? La gente si dimentica quelle di prima.
Sì, hai ragione, ma quasi finito, tanto sono due. Il corrotto sarebbe il lamento funebre. E comincio il corrotto, comincio il pianto funebre. Lo mio deporto, la mia consolazione. Desciliato, straziato, ferrato, angosciato, mai ho ambito, ne ho ben ragione. Trovarsi in afrantura significa congiunti nello stesso strazio. Io e te siamo in una sola afrantura.
Ma non devi parlare tra i denti, che la gente ti ascolta.
Il cuore assiffurato, il cuore disperato, la sparita, la disperata, e che moga muove. Vabbè, basta. Sì. Leggiamo subito Jacopone da Todi.
Donna di paradiso, vai.
Aspetta, devo bere un attimo, dici qualcosa.
Sì. Ci salutiamo tutti quanti perché siamo felici, che bello è il Natale con tutti gli amici, noi siamo felici, voi siete felici.
Comunque, allora. Donna di paradiso, lo tuo figliolo è preso, Gesù Cristo beato, accorre donna e vide che la gente la lide, credo che lo soccide, tanto l'ho flagellato. Come essere porria, che non fece follia, Cristo la spene mia, non l'avesse pigliato. Madonna, e l'è traduto, Giuda sì l'ha venduto, 30 denari n'ha avuto, fatto un gran mercato. Soccorri Maddalena, iondami addosso piena, Cristo figlio semena, com'è annunziato. Soccorre donna, aiuta, che il tuo figlio si sputa, e la gente lo muta, o lo dato a Pilato. Oh Pilato, non fare il figlio mio tormentare, che io te posso mostrare come ha torto e accusato. Crucifice, crucifice, uomo che si fa regge secondo nostra legge, contradice al senato. Prego che m'intennate, nel mio dolor pensate, forse voi mutate de che avete pensato. Tramforli ladroni, che sian suoi compagnoni, de spine se coroni, che regge se chiamato. Oh figlio, 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 figlio amoroso Giglio, figlio che dà consiglio al cor mio angustiato, figlio gli occhi iocundi, figlio co non rispondi, figlio perché t'ascondi al petto così lattato. Madonna, ecco la croce, che la gente la duce, ove la vera luce devi essere levato. Oh croce, e che farai? Il figlio mio torrai, come tu punirai chi non ha in sé peccato? Soccorri piena di doglia, che al tuo figlio si spoglia, la gente par che voglia che sia martirizzato. Se i tollete il vestire, lasciatelmi vedere, come il crudel ferire, tutto l'insanguinato. Donna, la mano gli è presa, e nella croce è stesa, con un bollon l'offesa, tanto l'ho sofficcato. L'altra mano si prende, nella croce si stende, e lo dolor s'accende, che più moltiplicato, donna, li pese prenno, e chiave l'ansia il regno, ogni giuntura prenno, tutto l'ho sdenodato. E io comincio il corrotto, figlio lo mio deporto, figlio chi m'età morto, figlio mio delicato, meglio averieno fatto che il corno avesse tratto, che nella croce è tratto, stasera disciliato. Mamma, ove si venuta, mortal me dai feruta, che il tuo planger m'estuta, che il veio sia afferrato. Figlio, che mai ho invito? Figlio, padre e marito, figlio, chi t'ha ferito? Figlio, chi t'ha spogliato? Mamma, perché te l'agni? Voglio che tu rimagni, che serve ai miei compagni, che al mondo hai acquistato. Figlio, questo non dire, voglio te come morire, non mi voglio partire finché mo mi esce il fiato. Cuna, aiam sepoltura, figlio de mamma scura, trovarsi in affrantura, madre e figlio affocato. Mamma col cuore afflitto, entro le mante metto dei Ioanni mio eletto, sia tuo figlio appellato. Ioanni, esto mia madre, toglila in caritate, agine pietate, che al cor sia affurato.
figlio, l'alma tescita, figlio della smarrita, figlio della sparita, figlio attossicato, figlio bianco e verdiglio, figlio senza simiglio, figlio a chi m'appiglio, figlio pur mai lassato, figlio bianco e biondo, figlio volto giocondo, figlio perché dal mondo, figlio così sprezzato, figlio dolce e placente, figlio della dolente, figlio a te la gente malamente trattato. Giovanni, figlio novello, morte lo tuo fratello, ora sento il coltello che fo profetizzato, che moga figlio e madre d'una morte afferrate, trovarsi a braccia cate, madre e figlio impiccato.
Che dire?
Carino, no? Insomma.
Che dire?
Siamo nel 200 e mica nel 2000, cioè ero già una tecnica molto chic. Ma andiamo avanti. C'è un certo Dante, dobbiamo dire chi è?
No.
La gente lo conosce secondo te?
Credo di noi.
E qui casca l'asino, non tu caro. Ma tu hai visto la pubblicità della Fox, la carta igienica?
No.
Ma sai cosa dicono?
Ah sì,
A parte che gli fanno vergare la Divina Commedia sulla carta
perché
igienica.
Perché? Perché così non sentono.
No, ma è
vicino. Vai.
Cioè, due bocche sullo stesso cosino qui. No, il microfono, non capite male. No, perché la carta Fox, voglio dire, cioè, Dante che sta nel, che dicono, 1318, casa di Dante a Firenze, è Luca Pugliere che scrive la Divina Commedia e finisce il paradiso, a parte che il paradiso l'ha finito di Gianna Roppa, no, e poi è morto. Cioè, come fa a stare a Firenze, a casa sua, se stava in esilio? Ma stiamo scherzando?
Sono pazzi, sono
ma come
pazzi.
Si fa? Cioè, propagano l'ignoranza, ma come fa? Non sanno manco, ma a scuola ci sono più di sta gente, basta.
Va bene la carta igienica, ma è in esilio.
Sì, infatti, lui nacque nel maggio del 1265, a Firenze, all'età di 9 anni incontrò una bambina di nome Beatrice. Dopo la morte di Beatrice, superato un periodo di traviamento, studiò filosofia, sposò Gemma Donati. Nel travagliato periodo delle lotte civili fu eletto priore. Dante si schierò per la parte bianca, i neri ricorse l'aiuto di Papa Bonifacio VIII, sempre quello di prima, si imbadrì nel potere. Dante era stato esiliato, quindi nel 1302. E niente, gli ultimi anni trascorsi a Ravenna, non a Firenze, cari pubblicitari della Fox. Ecco, e si spense nel 1321. Fra le opere minore abbiamo La vita nuova, raccolta di poesie e prosa che formano il romanzo giovanile dell'amore di Dante per Beatrice. E adesso ne leggeremo un bel pezzettino carino, tanto gentile e tanto onesta pare. Sonetto.
Se la puntata delle poesie inflazionate.
Vabbè, sì, ma voglio dire, siccome sono talmente inflazionato che non legge nessuno, allora le leggo io qui.
Ok. Andiamo.
Non servono note, è nota.
Oh, tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta, ch'ogni lingua diven tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender non la può chi non la prova, e par che della sua labbia si muova un spirito soave, pien d'amore, che va dicendo all'anima, sospira.
Ti piace?
No, perché io sono un tipo sospiroso, quindi... Ma siamo a Petrarca, Francesco Petrarca, nato ad Arezzo nel 1304, seguì giovinetto la famiglia d'Avignone. E lei ad Avignone, una data importante della sua vita, l'incontro con una donna, sempre donna, no? Nella chiesa di Santa Chiara in Avignone, e questa fu poi cantata e trasfigurata da lui sotto il nome di Laura, nel suo capolavoro poetico Il Canzoniere, intitolato con alquanta modestia Rerum Vulgarium Fragmenta, frammenti di scritti in lingua volgare. E lui compì molti viaggi alla ricerca di manoscritti di classici latini, fu un primo filologo più o meno, no? Insomma. E poi fu incoronato poeta in Campidoglio, ma questa l'abbiamo già sentita l'altra volta, aspetta. Fu incoronato poeta nel 1341 a Roma, in Campidoglio. Vabbè, poi si stabilì in Italia definitivamente, da qua verso Padova si spense nel 1374. E la versione dello stile di Petrarca crearono la più vasta corrente del petrarchismo in Italia e poi nei maggiori paesi d'Europa. Come abbiamo detto l'altra volta, Petrarca fu il primo dei petrarchisti. Ecco. Leggiamo. Prima di tutto questo sonetto, voi che ascoltate in rime sparse il suono, con cui proprio si apre il canzoniere, e dove non c'è bisogno di far note, è abbastanza nota... Ove sia chi per prova intenda amore, che significa?
Non lo so. Rinuncio.
Cioè, insomma, chi l'ha provato lo sa che cos'è l'amore. E quindi. Tu l'hai provato?
Era semplice.
Tu l'hai provato?
Era facile.
Tu l'hai provato?
Non lo so.
Non sai se hai provato amore?
Non lo so.
Solo sesso.
Non lo so.
Vabbè. Niente, no, perché qua siamo nel Medioevo, qui si ama soltanto, poi le trombate verranno nei secoli successivi, ecco. 500-600. E niente, quando dice favola fu il gran tempo, che vuol dire?
Che era bellissimo il tempo.
Che favoloso. No, che lui fu lo sfottevano tutti qua, no, che favola. Vabbè, leggiamo.
Voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri, onde io nutriva il cuore in sul mio primo giovenile errore, quando era in parte altr'uomo da quel che sono, del vario stile in ch'io piango ragiono, fra le vane speranze e il van dolore, ove sia chi per prova intendo amore, spero trovar pietà, nonché perdono. Ma ben veggio, siccome al popolo tutto, favola fu il gran tempo, onde sovente, di me medesimo meco mi vergogno, e del mio vaneggiar vergogna il frutto, e il pentersi e il conoscer chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno.
Ecco, questa perché chiusa... l'hai fatto vecchio?
Parla il mio primo giovanile,
sì, però
vecchia.
L'hai fatto proprio decrepito.
Ma più andiamo avanti, più sono decrepiti i poeti qua. Ciao Tonino, è venuto Tonino che dopo ci leggerà Pasolini, vero? Bene, l'abbiamo scritturato. No, nota questo finale, quanto piace al mondo è breve sogno, questo è barocco proprio. Qua stiamo in tutte le scene, stiamo già al barocco come stile, ti rendi conto?
Wow. Mi impressiona.
Questo svaporare nel sogno, nella polvere, nel nulla. E andiamo avanti, leggeremo chiare, fresche e dolci acque. Lo taglio perché non mi piace il finale.
Vabbè.
No, voglio dire, cioè chi se ne fotte, cioè sto congedo, lo mettevano dai provenzali in bolle, mettono tutti questi congedi che si rivolgono alla canzone, dico, canzone mia, vai qua, vai là, giro mun, vada a lei. Cioè, ma chi se ne fotte? Cioè, se tu avessi ornamenti quanto hai voglia, potresti direttamente uscire dal bosco e giri fra la gente. E la possiamo pure tagliare, insomma, queste postille. E niente, quindi, vabbè, che dire, ci sta Petrarca qua che racconta di quando... lui guardando il luogo erboso dove talvolta vide la donna sua posarsi graziosamente, che quindi coperse quest'erba con la gonna e con il seno, lui vorrebbe, se deve proprio morire d'amore, lacrimando, se deve morire vuole che sia di essere sepolto qui, perché la morte sarà men cruda, figlia men cruda, se porta questa speranza, questa spene a quel dubbioso passo, cioè se morendo ha la speranza di essere sepolto lì, e quindi la sua anima potrà fuggire, lasciare la carne più felice, insomma, perché in questo usato soggiorno veniva questa fera, veniva questa fiera, questa belva però mansueta, cioè Laura, e sperando che poi quando torna a questo soggiorno, a questo luogo, vedendo lui già a terra fra le pietre, cioè sepolto, dolcemente sia così lacrimante e commossa che così lei sforzi il cielo e lo convinca a dargli mercè mi impetre, mi faccia tenere la grazia celeste, la misericordia. E niente. E poi ricorda ancora quando lei stava lì e tutti i fiorellini che volavano per l'aria, con un vago errore girando. Che significa?
Perché lui era ambientalista.
Ma no.
No, è interessante.
Girando con un vago errore, cioè con un grazioso errare.
Ah. Sai, pensavo che lui dicesse, no, è sbagliato.
Le foglioline, i fiorellini
che tu strappi i fiori, no?
Ma no, le avevano in testa dagli alberi, sai, quelle cose giapponesi, i fiori di pesco, insomma. E niente, per finire qualche altra piccola nota, costei per fermo nacque in paradiso. Che significa per fermo?
Per fermo vuol dire che arrivata in paradiso la bloccarono,
ferma lì, no, lei qui non può salire, esatto, perché lei esatto. È appiccata. Ma no, per fermo, nacque in paradiso, per fermo, sicuramente, lo tengo sicuro. Ecco.
Originale.
Sì, che poi che lei lo faceva uscire pazzo, lui usciva dalla realtà, dalla immagine vera, no? Perché il volto, le parole, il dolce riso di lei, lo avevano carco d'oblio. Che significa che l'hanno a carco d'oblio? Io ti ho carco d'oblio, che ti ho fatto?
Mi hai carco di oblio.
Ti ho carco di oblio, che ti ho fatto? Ti ho caricato di oblio, ecco. A proposito di oblio, mi sa che ci siamo scordati qualcosa. Vabbè, poi vediamo un po'. Vediamo. E niente. Allora, adesso leggerò chiare, fresche e dolci acque.
Vai.
Notare questa...
E non
questa
la sai a memoria.
No, non mi ha detto a vita mia. Sì, Torino ci fa notare, essendo filologo. Notare che questo è un settenario, non è che tu lo leggi chiare, fresche e dolci acque, poi diventa un ottonario squallido. Settenario, chiare, fresche e dolci acque. Prova un po', prova.
Dolci acque.
Giusto. Bene, ok.
Questo come lo fai adesso?
Normale. Ecco.
Chiare, fresche e dolci acque, ove le belle membra fosse colei che sola a me, pardonna, gentil ramo, ove piacque, con sospiro mi rimembra, a lei di fare al bel fianco colonna, erba e fior, che la gonna leggiadra ricoverse con l'angelico seno, aer sacro sereno, ove amor come gli occhi il corno aperse, date udienza insieme alle dolenti mie parole estreme. Segli è pur mio destino, e il cielo in ciò s'adobra, ch'amor questi occhi lagrimando chiuda, qualche grazia il meschino corpo fra voi ricopra, e torni l'alma al proprio albergo ignuda. La morte fiamme in cruda, se questa spene porto a quel dubbioso passo, che lo spirito lasso non poria mai in più riposato porto, né in più tranquilla fossa fuggir la carne travagliata e l'ossa. Tempo verrà ancor forse, calusato soggiorno torni la fera bella e mansueta, e là, dov'ella mi scorse nel benedetto giorno, volga la vista disiosa e lieta, cercandomi, oh pietà, già terra in fra le pietre vedendo, amor l'inspiri, in guisa che sospiri, sì dolcemente che mercè mi impetre, e faccia forza al cielo, asciugandosi gli occhi col bel velo. Da berami scendea, dolce nella memoria, una pioggia di fior sovra il suo grembo, ed ella si sedea, umile in tanta gloria, coverta già dell'amoroso nembo. Qual fior cadea sul lembo, qual sulle trecce bionde, corro forbito e perle eran quel dì a vederle, qual si posava in terra e qual sull'onde, qual con un vago errore girando pare a dir qui regna amore. Quante volte diss'io, allor pien di spavento, costei per fermo nacque in paradiso, così carco d'oblio il divin portamento, il volto e le parole e il dolce riso m'aveano, e sì diviso dall'immagine vera, chi dicea sospirando, qui come venni io, quando, credendo essere in ciel, non là dov'era, da indi in qua mi piace, quest'erba sì, ch'altrove non ho pace.
Si è stancato molto, si è stancato molto perché c'è Tonino che... Se sbaglia l'accento, bacchetta. Ecco.
Sì. Andiamo avanti, e adesso una cosa più divertente. Chi è Franco Sacchetti?
Franco Sacchetti, io ci ho fatto il compito di primo liceo.
Povero.
Sì.
Ah, allora...
Presi 10 a quel compito.
Buono, ma... Bravo. Trascorse la sua infanzia in Dalmazia, dove era nato intorno al 1830, da padre fiorentino, poi a Firenze fu priore e morì di peste nel 1400, spaccato, preciso. Proprio.
È buono, perché
no,
gli studenti ricordano...
No, quelle cose, 1400, quasi 500, proprio 1400.
Gli studenti morto, si ricordano spaccato. Bene, se tu muori,
cioè,
di peste nel 400...
Di Capodanno, scoppi da lui delle altre peste, tutti a brindare, no. 1400, ale!
Per esempio Marco, tu dove,
lui
sei
morto,
nato? Dove sei nato?
A Capua.
Tu sei nato a Capua, cerca di morire a Capua,
sì.
Magari nello stesso giorno, nella stessa data,
sì. Di quando sono nato?
Di quando sei nato, in modo che...
ma con la macchina del tempo, giusto, un'altra già morì.
Lo studente, no, magari precisi
non
100 anni dopo,
ah, sì, grazie,
ti voglio augurare,
molto gentile.
O 50, chiaramente.
Sì,
io vedo queste cifre tonde, per cui lo studente... calcolando velocemente...
Sì, fra l'altro lui ha scritto 300 novelle, il Sacchetti. E si chiama, questo libro di 300 novelle, sai come si intitola?
300 novelle.
No, il 300 novelle. Beh, tutto attaccato. Ma fra l'altro il primo suo iscritti fu una battaglia delle belle donne o battaglia di vecchie e di giovani. Poi metto in cui si narra la vittoria delle belle donne fiorentine sulle donne vecchie e brutte. Ecco. E poi c'è il libro delle rime, da cui traggiamo... questo grazioso pezzo che... E questo è bellissimo, cioè questo è stranissimo. Questo è in versi liberi, cioè ti rendi conto, sembra Palazzeschi.
Eppure...
C'è ancora un navolo, sono preceduto. Cioè Petrarca ha precorsi barocchi e Sacchetti ha precorsi il Novecento. Ma stamma foro. Qua non c'è quasi nulla da spiegare. Tocquel significa piglialo. Stanno cogliendo i fiorellini, li dame, no? Lui le guarda tutto intento, che poi non si accorge che piove e rimane tutto bagnato. Cioè lui guarda le ragazze e rimane tutto bagnato. Guarda le ragazze e rimane tutto bagnato. Ti ricordo qualcosa? Vabbè.
No, non mi ricordo niente.
Cos'è il fior all'iso e il fior d'aliso? Quell'altra a me va, giunge, quell'altra ci arriva prima, ci arriva meglio. Poi c'è il sermolino, l'altro il busso cresce, cioè il frastuone. Per finire, fiso significa fisso, guardare fisso, insomma, no? Che poi il ghirlando a un certo punto cadono a terra perché la fanciulla scappa, no? E alcuna lascia ciò che ha colto, lo lascia cadere, e altra lo percuote, cioè ci inciampa. Tal ciò che ha colto lascia e tal percuote, cioè cascano le ghirlandette per terra e qualcuna ci inciampa pure. E niente, leggiamo dunque questa graziosissima...
Che c'entra lascia? Le tagliavano
perché
i fiori
era tempo di, era tempo di guerra, lascia di guerra.
Vediamo.
Allora. Passando con pensiero per un boschetto, donne per quello givan, fior cogliendo, to quel, dicendo, eccolo, che è? È il fior all'iso, va là per le viole, e che il prun mi punge, quell'altra a me va giunge,
che è quel che salta? È un grillo! Venite qua, correte, raperonzoli cogliete. E non sono essi. Sì, sono! Colei, o colei, vi è qua pei funghi. Costà, costà, pel sermolino! Non stare in troppo, che il tempo si turba. È balena, e truona, e vespero già suona. Non egli, ancor nona. Odi, odi, è il signor che canta. Più bel vè, più bel vè. Li sento, e non so che. Ove? Dove? In quel cespuglio. Tocca, picchia, ritocca, mentre che il busso cresce, ed una serpe ne esce. O me, trista, o me, lasso, o me. Fuggendo tutte di paura piene, una gran piova viene. Qual trucciola, qual cade, qual si punge lo pede, a terra van ghirlande, tal ciò che accolto lascia e tal percuote. Tiensi beata chi più correr puote. Si fiso stetti il dì che lor mirai, che io non mi avvidi e tutto mi bagnai.
No, veramente sono deficienti questi ragazzi.
Vabbè, stanno cogliendo le erbe, insomma.
Però proprio, guarda, erano altri tempi, forse non erano così smaliziate come oggi, però...
No, quella serie...
Penso che fossero stupide.
No, scusa, ai altri tempi, cioè, tu ti ricordi quella famosa là delle monache che vanno a cercare i funghetti? Un funghetto tra la due funghetti... E qua Franco sa che ti sarebbe messo, secondo te, lì col suo Phallus impudicus, che è il nome di un fungo, fra l'altro. Vabbè, lasciamo perdere. Bene, bene, lasciando Franco Sacchetti tutto bagnato lì nel prato, sì. Anzi nel boschetto, e magari si è bagnato con la Ferrarella e qua pure il foglio dell'andolo.
Qui Beethoven.
Il foglio dove ho messo la lista. Ecco, passiamo alla seconda parte, 500-600, il titolo è Morbosità, violenza, tette e uccelli. Perché questo 500 schiacciato tra controriforma e razionalismo si svela uno spampanato ricettacolo appunto di morbosità, violenza, tette e uccelli. I mediconi di Berni contemplano il papa agonizzante come appollaiati corbacchioni. Marino svolazza decadentemente intorno a l'usignolo di cui analizza il contrappunto. Tasso si strugge nel perverso gioco di marionettarci Tancredi e Clorinda a morte, e mentre tra i seni di lei, al termine del bestiale combattimento, Tancredi affonda la spada, lo spagnolante nostro conterraneo, sgruttendo di scafato, si compiace dei grassi seni dell'amata cecca, di faccia racchia come si conviene, a un'epoca in cui il gusto or decade, or troppo innalzasi, sbaroccando a spirale o schizzo onanico.
Sei uno sporco, lo so.
No, sono un poeta. Scusami, che non mescolo gli indicati del biancamente. Bene, bene, bene. Chi è Francesco Berni? Nacque in Val di Nievole, sai dove è Biancaneve sette nani?
Sì, Bianca e Berni.
Nel 1497-98, insomma 400, quasi 500.
Sì.
E dopo un certo periodo della giovinezza trascorso in Toscana si recò a Roma, fu costretto poi a lasciare Roma quando fu eletto Papa Adriano VI. Perché? Perché gli aveva rivolto in passato feroci invettive. Tu hai mai rivolto invettive?
Sì, 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 sì.
Ma poi è passata? Sai, no, queste malattie invettive?
No, 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 ancora soffro.
Vabbè, comunque lui morì, forse avvelenato, 1535.
Sì.
E niente, di Berni leggiamo questo grazioso sonetto caudato. Per la
Berni con la Y?
No, quella è Bianca e Berni. No, a parte che Berni è, si scrive con la I e la E. Cos'è il parocismo? Tu hai mai avuto un parocismo?
Sì.
Cioè un accesso di?
Di cacca.
Ma no, di febbre intermittente.
Ah, sì.
Vabbè. Che significa e con l'apostrofo?
Lo so.
Lo sai.
Come per esempio
Ma no, significa egli. Egli è spacciato e muore. Non e muore congiunzione. Egli muore.
Vabbè. Egli.
Per la malattia di Papa Clemente VII. Noi con i papi ci abbiamo già avuto a che fare.
Sì, sì, infatti già siamo andati in galera.
Ecco, come abbiamo detto, quelli precedevano il barocco. Questo precede praticamente il come si chiama? Il Belli, il giochino Belli.
Ah.
Erpa. E siamo nel 400, quasi 500, ma sempre 400. Allora, il Papa non fa altro che mangiare, il Papa non fa altro che dormire. Questo è quel che si dice e si può dire a chi del Papa viene a dimandare. Ha buon occhio, buon viso, buon parlare, bella lingua, buon sputo, buon tossire. Questi sono segni che non vuol morire, ma i medici lo vogliono ammazzare. Perché non ci sarebbe il loro onore se gli uscisse l'or vivo dalle mani, avendo detto, egli è spacciato, e muore. Trovano cose terribili, casi strani, egli ebbe il parocismo alle 2 ore, o l'ha avuto oggi e non l'avrà domani. Farian morire i cani, nonché il Papa, e al fin tanto faranno che a dispetto di ognun l'ammazzeranno.
Non che ci dispiace, insomma.
Vabbè. E adesso passiamo a uno dei miei preferiti.
Vai.
Vediamo se indovini chi è. Nacque a Sorrento nel 1544, era già abbastanza noto come poeta, fra l'altro era gay ovviamente, come notare da quando entrò al servizio del duca Alfonso d'Este a Ferrara, no? si diede con fervore alla composizione del suo poema, atteso da molti come il poema religioso dei nuovi tempi. Nel 1577 l'opera era compiuta, ma l'autore, assalito da dubbi artistici e religiosi, non volle pubblicarla. La sua mente cominciò a vacillare, infine venne rinchiuso come pazzo nell'ospedale di Sant'Anna, dove rimase 7 anni. A sua insaputa intanto veniva stampato il poema.
Lo so chi è.
Poi lo riscrisse,
Marco, è inutile,
e uscì con un altro titolo, però era una versione, un'opera di fredda imitazione classica.
Ce l'ho.
Fu presto dimenticata. Attendeva la solenne incoronazione in Campidoglio, come il Petrarca volesse, quando morì a Roma nel 1595. Chi è?
Ma già da tempo ho capito.
Chi è?
Roberto Murolo.
Ma no, presente la pubblicità delle banche col costo di interessi basso?
Ecco, tu guardi troppo televisione.
No, guardo più altro internet, sai, in streaming. Vabbè, insomma, era Tasso. Cosa leggiamo di Tasso? La parte che più mi piace, questa proprio, ho perso il segno.
Tasse.
Eccolo qui. Ecco qua, sai, quando Clorinda nella Gerusalemme liberata, no? Nata da madre cristiana, era stata affidata in fascia a un servo. Vabbè, tagliamo. Alla fine, insomma, essa, il suo innamorato, sì, che lui non sa che è lei perché lei c'ha l'elmo, lei è guerriera, no? Questa donna tipo Wonder Woman, si scontrano in un duello fatale. Lui non sa che è lei, e lei forse sa che è lui, e questo è ancora più tragico. No, forse non lo sa. Non lo so se lo sa. Tu lo sai?
Io.
Torino lo sa lei? Clorinda lo sa che è Tancredi e Tancredi? O Tancredi tu? Ma che te credi? Vabbè, nessuno dei due sa chi è l'altro. Si sfidano a duello, è una tragedia proprio. Ecco, e niente. Devo spiegare qualche. Devo mettere qualche nota qua?
No.
Ma spieghiamo solo questa cosa strana qua. Vabbè, maggior copia lo sai che significa, che loro non è che vanno in negozio e fai fotocopie, ma maggior quantità.
E è poi un ciclo stile.
Che significa? Oh, nostra folle mente, con ogni aura di fortuna e stolle. Significa che ogni scioscio di vento di fortuna ci fa inorgoglire la mente, no?
Sì.
Ecco. E niente. Ok. Vabbè, lei fra l'altro doveva essere battezzata. Perché era stata rapita, cioè no, era stata affidata a un servo non cristiano, la madre era morta che l'aveva fatto le corna al sultano, lei quindi doveva essere battezzata, però poi il servo non la fece battezzare, mo vediamo come va a finire. E quindi ci troviamo magari allora.
Tu sei stato battezzato, Marco?
Purtroppo sì, volevo farmi lo sbattezzo, ma mi rompo il cazzo. Peraltro questa è stata musicata da?
Me.
Ma
io l'ho scritta io.
Da me? Ma scusa, tu fai il conservatorio.
Tancredi e Clorinda,
il combattimento di Tancredi e Clorinda. Chi l'ha musicato?
Thelonious Monk.
Sì, come no, Monteverdi. Che è inventato il melodramma, fra l'altro.
Vabbè.
Ecco, qui ogni tanto mi uscirà qualche nota, ma non ci fai caso.
Vai.
Allora,
io taglio ovviamente, faccio grandi tagli. Qui leggo qualche ottava, insomma.
E impugna l'uno e l'altro il ferro acuto, ed aguzza l'orgoglio e l'ira accende, e vansi a ritrovar, non altrimenti che due tori gelosi e d'ira ardenti. Degne d'un chiaro sol, degne d'un pieno teatro, o presarienze memorande, notte, che nel profondo oscuro seno chiudesti e nell'oblio fattosi grande, piacciti ch'io nel tragga, e in bel sereno alle future età lo spieghi e mande. Viva la fama loro, e tra lor gloria splenda nel fosco tuo l'alta memoria.
Eravamo in notte, quindi nessuno lo sapeva, che tristezza. Non schivar, non parar, non ritirarsi voglion costor, né qui destrezza a parte. Non danno i colpi or finti, or pieni, or scarsi.
Toglie l'ombra e il furor l'uso dell'arte. Odi le spade orribilmente urtarsi a mezzo il ferro, il piede orma non parte. Sempre il piede fermo e la man sempre in moto, né sceglie taglio in van, né punta a vuoto. Za, za, za. Lonta irrida lo sdegno alla vendetta, e la vendetta poi lonta rinnova, onde sempre al ferir, sempre alla fretta. Stimol nuovo s'aggiunge e cagion nuova. D'ora in minor più si mesce e più ristretta si fa la pugna, e spada oprar non giova, danzi coi pomi e infelloniti e crudi, cozzan con gli elmi insieme e con gli scudi. 3 volte il cavalier la donna stringe con le robuste braccia, ed altrettante da quei nodi tenaci ella si scinge, nodi di fer nemico e non d'amante. Tornano al ferro, e l'un l'altro il tinge con molte piaghe, e stanco ed anelante, e questi e quegli al fin pur si ritira, e dopo lungo faticar respira. L'un l'altro guarda, e dal suo corpo e sangue sul pomo della spada appoggia il peso. Già dell'ultima stella il raggio langue, al primo albor che in oriente è acceso. Vedi Tancredi in maggior copia il sangue del suo nemico, e se non tanto offeso, ne gode e superbisce. Oh, nostra folle, mente con aura di fortuna e stolle! Misero, di che godi, oh, quanto mesti, fieno trionfi, ed infelice il vanto! Gli occhi tuoi pagheranno, se in vita resti, di quel sangue ogni stilla, un mar di pianto. Ma ecco, ormai l'ora fatale è giunta che il viver di Clorinda al suo fin deve. Spingegli il ferro nel bel sen di punta che vi si immerge e il sangue avido beve, e la veste che d'or vago trapunta le mammelle stringea tenere e leve, l'empie d'un caldo fiume, ella già sente morirsi e il piede manca egro e languente. Seguigli la vittoria e la trafitta vergine minacciando incalza e preme. Ella mentre cadea, la voce afflitta muovendo, disse le parole estreme, parole che a lei nuovo un spirito ditta, spirito di fede, di carità, di speme, virtù, cor Dio le infonde, e se rubella in vita fu, la vuole in morte ancella. Amico, hai vinto, io ti perdono, perdona, tu ancora, al corpo no che nulla pave, all'alma sì, dei per lei prega e dona, battesimo a me, che ogni mia colpa lave. In queste voci languide risuona un non so che di flebile e soave, che al cor gli serpe ed ogni sdegno ammorza, e gli occhi a lagrimargli invoglia e sforza. Poco quindi lontano nel sen del monte scaturia mormorando un picciol rio, egli va corse, e l'elmo in piene il fonte e tornò mesto al grande ufficio e pio. Tremar sentì la man, mentre la fronte, non conosciuta ancor, sciolse e scoprio! La vide e la conobbe e restò senza e voce e modo. Hai vista, hai conoscenza. Non morì già, che sua virtù ti accolse tutta in quel punto e in guardia al cor le mise. E premendo il suo affanno a darsi volse vita con l'acqua a chi col ferro uccise. Mentre egli il suon dei sacri detti sciolse, colei di gioia tramutossi e rise. E in atto di morir lieto e vivace, dir parea, s'apre il cielo, io vado in pace.
Bevi, bevi.
Mi sono proprio abbattuto.
Bevi, bevi.
Bevi, bevi, bevi. Che c'è? 15:19, è passato un'ora. È passato un'ora e siamo ancora... Dove siamo? Ma allora, poi a un certo punto ci fermiamo magari.
Vediamo.
Siamo a Marino, Marino che fu il primo dei marinisti, bello, l'abbiamo bello. Detto, il più famoso dei poeti del Seicento, nacque a Napoli, Napoli, nel 1569, e avviato fin dall'adolescenza agli studi giuridici, ben presto li abbandonò per darsi alla letteratura, sì che fu scacciato di casa dal padre.
Ce l'ha una via.
Una via? Via Marino? Mm. Come? Questa qua dietro, no, questa è il palazzo.
No, via Marina, quella è Marina Mairofe.
Ma no, perché poi era un po' effeminato, allora... Vabbè, via Marina, vabbè. E quindi vabbè, a Parigi pubblicò La Donne, che gli dette la celebrità, e niente, la sua morte venne onorata con solenni pompe funebri in quasi tutta la città d'Italia, tipo che ne so,
Mario Merola.
Sì, insomma, dalla Donne leggiamo questo grazioso passo che parla dell'usignolo. Mute significa variazioni, molce significa dolcisce, folce significa sostiene, e merita tutte cose. Ok, e adesso vediamo come diventiamo sempre più barocchico, proprio,
bevi troppo,
qua siamo proprio nel vivo del barocco, proprio iper barocco.
Troppo bevi, sempre attaccata alla bottiglia.
Vabbè, però sono a stemmio isterico.
Vai, vai.
Sai.
Udir musico mostro, oh meraviglia! Che sode sì, ma si discerne appena. Come or tronca la voce, or la ripiglia, or la ferma, or la torce, or scema, or piena, or la mormora grave, or la sottiglia. O fa di dolci groppi ampia catena, e sempre o se la sparge o se la coglie, con egual melodia la lega e scioglie. Oh, che vezzose, oh, che pietose rime, lo civetto cantor compone e detta. Pria flebilmente il suo lamento esprime, poi rompe in un sospir la canzonetta, in tante mute, or languida, or sublime, varia stil, danza frena e fuga affretta, timida insieme, e insieme in lui s'ammira, cetra, flauto, liuto, organo e lira. Fa della gola l'usignere dolce, tolor ben lunga articolata scala, quinci quell'armonia che l'aura molce,
ondeggiando per gradi in alto e sala, e poi calquando si sostiene e folce, precipitosa piombo al fin si cala, alzando a piena gorga in dilo scoppio, forma di trilli, un contrapunto doppio, par ch'abbia entro le fauci e in ogni fibra, rapida rota e turbine veloce, sembra la lingua che si volge e vibra, spada di schermitor destro e feroce, se piega in crespa o se sospende libra, in riposati numeri la voce, spirito il dirà e del ciel che in tanti modi, figurato e trabondo il canto snodi. Chi crederà che forse accoglier possa, animetta sì piccola, cotante, e celar tra le vene e dentro l'ossa tanta dolcezza, un atomo sonante, o ch'altro sia che la lievaura mossa, una voce pennuta, un suon volante, e vestito di penne, un vivo fiato, una piuma canora, un canto alato.
L'hai letta bene, l'hai letta troppo barocca forse.
Ma è barocco, il barocchiamo per bene. No, vedi, prima parlavamo di spade o Clorinda trafitta, qua invece la spada si trasforma, la spada di schermidor destro e feroce, nella voce dell'usignolo. Vedi come tutto si molce.
Molce.
No, è mo a Napoli, sembra a Napoli, quasi nulla si sa della vita di Don Giuseppe Storace d'Afflitto, anagramma Filippo Sgurtendio de Scafato. A Napoli nel 1976 pubblicò un Della Musa Lirica, ma adesso noi leggiamo due sonetti molto carini, dove si parla di una sua amata cecca, che ha il colore del polmone, lo prembone, che sta tenendo per un mese intero in da macelleria, bucciaria, ha gli occhi di civetta, di cefescola, e... dice amore, metti in una gabbietta, in una gaiola, chi la vuole vedere paghi 3 tornesi, no? E poi c'è un sonetto in cui parla le sue zizze, che sono come cocozze fatte a se stai per in terra, cioè cresciute nella terra paludosa qui, oppure vesciche d'enzogna, vesciche di sugna, no? Col sapore, no? Oppure sono forse due cognole di acerra, insomma. Bertola significa sacco, e buone chiù, che cacchio significa? A buone chiù, che significa?
La?
A buone chiù. A tutto spiano, sì, tu che pensavi che significasse?
Non lo so.
Io?
Non lo so.
Leggiamo questo. Avevo voluto che leggessi tu questi sonetti, ma tu non ti sei preparato. Sei mai studiato al conservatorio, che palle. Uffa.
Se vuoi, per la prossima volta.
Sì?
Lo preparo e lo rileggiamo.
Ma vediamo. Dichiaro lo nome, la bellezza d'Odene, della stamma soia. Cecca si chiama la signora mia, la faccia a tonna con mano pallone, allo colore giusto di premone, state un mese che ho la voggiaria, allo occhio di cefescolo d'arpia, alle capelle come la plutone, no per chiatta la rinda lo scarpone, che cammeranno piglia mezza figlia, e chiù bavosa che non è l'anguilla, chiù saporita che non so le pere, bellottola chiù assai d'annuccio e mille. Sai desiderio di guadagno avere? Tiene l'amore alla gaiola e strilla a 3 tornise, chi la va a vedere?
Un pappone, insomma.
Cioè, la faccio come una pallone, cioè, qui non siamo più nel medioevo, insomma.
Un pappone che la mette in gatto.
Vabbè, ma vedere e non toccare.
Sì, a pagamento.
Alle zizze de cecca. Parlano poco barese.
L'ho fatto un poco barese.
Alle zizze de cecca, vabbè.
C'è due orecchiette, c'è cima de rape.
Vabbè. Che se zizzelle o cecca che so corma fanno a buone chi una grossa guerra? Ma zizze, no, son godre, a dove amore, ogni sospiro mio in cepizza in serra. O son tampogne, o son galo ancora cocozze fatte a stepatulo in terra, o vestiche d'enzogna lo sapore, o son godoi cognolo della cerra. O so pallone chi se so bottate dall'acqua di sto pianto e dallo viendere i sospiri miei dando arraggiate. Ovvero ognuno è berto la visaccia, amore, se vuoi che esca da trommiendo, o fa che l'aggia in cuore, o l'aggia in braccia.
Mi piace molto Vessica d'Enzogna.
Sì.
È molto bello.
Ma tu mi fai un baffo, Luca, con questi due commenti, così. Dovresti essere più... Perché mi fai un baffo? Perché adesso passiamo a Giorgio Baffo, nato a Venezia nel 1694.
Il bisnonno di
siamo arrivati al 700, vi morì nel 1768, comparne le memorie di Giacomo Casanova, come illustre e dotto protettore della sua famiglia, quando il Casanova era in giovane età. E resta uno dei maggiori lirici dialettali del Settecento per la grazia e la malizia del suo imperturbabile epicureismo.
Sì.
Allora, ecco.
Sì.
Vabbè, so significa il suo, che so nessuno che il portasse via, che nessuno gli portasse via la sua proprietà. Ecco. Bene, leggo questo. E il mondo a modo dell'autore. Se stasse a me di fabbricare un mondo, senti come vorrei che il fosse fatto.
Che il caldo fosse sempre moderato e che la luna avesse sempre il tondo, senza piova il terreno fosse fecondo e dei frutti nascesse ad ogni tratto, che sasse il cielo e il mar sempre placato, né che fosse animale cattivo o immondo, che l'uomo fosse sano, ricco e sicuro, che so nessuno che il portasse via, né che ne dasse un corno del futuro. Ma sora ogni altra cosa mi vorria che tutti quanti avesse il cazzo duro per fotter sempre e fotter che si sia.
Che poi è un augurio, no?
Sì.
Che poi
quello che fanno a te.
Uno dice vai, cazzo duro.
Sì, certo. Ma fotter chi si sia, quindi uomini, donne, male.
Una cosa che mi impressiona un po'.
Cosa?
Questo tipo di augurio.
Vabbè,
mi lascia di stupido.
Ma pensa se ti facevano gli scongiuri come quella maga, ha visto su Facebook quella maga?
Troppa televisione,
dice,
troppo computer.
Le brutte cose per televisione, allora gli faccio scongiuri per 20 minuti. Tutta tremenda, tutta che fiso, niente, questa cosa.
No, non lo
vedo. Ecco, se quella ti augurava cazzo moscio tutta la vita, è un altro conto. Invece ti auguro cazzo duro, che vuoi di più dalla vita. Passiamo a Giuseppe Parini, che non ci pare. Legge un po' qua mentre bevo. Le parze
ottenere a come nasce, come legge Marco. Vabbè, nacque a Brianza, 1729, morì a Milano, 1790.
Ma guarda 1799. Che fregato, non ha visto l'Ottocento.
Vabbè, però, 1799 per noi di Napoli è meglio dell'Ottocento.
Ma morì a Milano.
Vabbè, insomma.
Vabbè. Comunque, avviato al sacerdozio a causa anche della sua povertà, fu precettore in casa dei duchi Serbelloni, ne fu licenziato per aver preso le parti della figlia di un maestro di musica. Ma quali parti aveva preso di questa figlia?
Le parti di pianoforte.
Ah no, nel senso che la difesa è che la duchessa aveva schiaffeggiata. Vabbè, il giorno della sua opera principale si presenta come un elegante satiro dei costumi della nobiltà sotto forme apparentemente di didascali, che è stato considerato da Francesco di Sanctis il primo poeta civile moderno della nostra letteratura. Ma vedi che ti leggo adesso di lui.
Bello,
tra l'altro
Parini,
questi erano un po' zozzosi questi qua dell'età settecentesca, perché vedi lui qua dedica la sua poesia alla sua Nice, no?
Sì.
Ma che sta zocca, sta facendo un saccheggiata,
guarda
qua, guarda Metastasio, Nice mia Nice addio, cioè sta facevano tutto qua, sta passavano una cunata, cioè Metastasio la passava a Parini, Parini la passava a Fieri.
Ma non è che
cioè,
si proprio, chiamava uguale, era un'altra.
Ma no, mi sa che, dice che era un'altra.
Nice.
No, sta sempre stessa, a quell'epoca non c'era tanta gente nel
forse
mondo.
Forse Nice.
Perché adesso perché siamo 6 miliardi, ma all'epoca erano 6 miliardi.
Hai sbagliato a leggere, Nice. Nice, era il modo di dire alla sua.
È vero, fu vedere la mia Nice all'improvviso. Sì, perché era un anglo. Ma poverino.
La mia bella.
Ma allora non c'era Tutteri, era una cosa inglese.
Hai capito?
Vabbè, comunque io leggo Nice perché è italiano.
Sì, sì. Nietzsche.
Senti, Nietzsche. Senti che si mette di fare questo. Che poi alla fine dice tal mi si mostri anco. Lascia che mi si faccia vedere un'altra volta così tutta mezza spugliata. Lascia che mi si faccia vedere un'altra volta. Perché questo fa il prete, fa tutto il didascale, ora voglio sindaco che esce fuori. Che spettacolo gentil, che vago oggetto fu il vedere la mia Nice all'improvviso, quando sorpresa in abito negletto ma parve innanzi ed arrossina il viso, come il candido velo al sen ristretto i bei membri avvolgea, come indeciso celava e non celava i fianchi e il petto, che sorge si vedeva in due diviso. Quali forme apparian sotto alla veste, paga era l'alma e vivo era il desio e il piacer del mirarla era celeste. Dai mi concedi amor che quella cruda tal mi si mostri anco un momento, ed io più non invidio chi vedralla ignuda. Siamo quasi alla fine del nostro.
Che facciamo?
Come che facciamo? Sono le 15:20, ma noi abbiamo. Vabbè, ma noi abbiamo cominciato alle 3:40, andato un po', poi arriviamo un pochino. Forse ce la facciamo? Ma stiamo registrando?
Uh-huh.
E quindi potrebbe scoppiare il computer perché è troppa registrazione.
Di solito dopo un'ora si blocca.
Vabbè, ma in fondo lo possiamo anche lasciare fluire nell'infinito. E quindi non registrare più. Perché i mandala, i tibetani, queste cose qua. Ho detto tutto. Noi per Gioacchino Belli l'abbiamo già conosciuto qualche puntata fa, nato nel 1791 a Roma, la maggior parte dei sonetti, 2000 e più, hanno per oggetto la vita nella città papale, vabbè, morì nel 1863 dopo aver sperato che i suoi versi non fossero mai consegnati alle stampe. Leggiamo del Belli, il caffettiere filosofo. No, aspetta, ma prima dovevo dire che siamo entrati nella terza parte,
sì.
Che... il 7-800 è Dolce vita, amara morte. Baffo sguazza nel fontanone felliniano del più romanesco edonismo. Il prete Parini ci sbigottisce con le sue nude voglie e una femmina buona. Di contro i buoni, belli e mercantini e pascoli contemplano vittimistici e martirologici il nulla finale. Chi più chi meno con gli occhi ingombri di fantasmi e lacrime, chi tra spighe, chi grani di caffè. Vanno a sbattersi, a morte è una livella.
Mamma mia.
Sì, è questo che state sentendo. E infatti questo è il caffettiere Filoso, ci paragona tutti a dei grani di caffè, dei vaghi di caffè. Quando senti vaghi, traduci grani. Che si incarzano tutti, si incalzano tutti quanti, senza capire niente, senza capirlo. No che sono calvi, per cui servirebbe Cesare Ragazzo, ma senza capirlo.
C'è un paradosso.
Sì. È il caffettiere Fisolofo.
L'omini di sto mondo sono gli stessi che vaghi dei caffè nel macinino. Uno prima, uno dopo, un altro appresso. Tutti quanti però vanno a un destino. Spesso mutano sito e caccia spesso il vago grosso, il vago piccinino. E si incarzano tutti in sull'ingresso del ferro che li sfragna in polverino. E l'omini è così, vivono al mondo misticati per mano della sorte che si li gira tutti in donno e muovendosi ognuno o piano o forte senza capirlo mai calano a fondo per cascare nella gola della morte.
Ma per cascare mi è venuto un buon napoletano,
caffè
napoletano, che bello caffè. Che è Mercantini? Vabbè, nacque dalle parti della Scuola Piceno nel 1821, fu costretto all'esilio per aver partecipato ai moti del 48.
Era un musicista che
morì nel 72. E uno dei
con Mercadante, però un po' di meno.
Perché era più piccolo, Mercantini. E uno dei più noti poeti patriottici del nostro risorgimento, leggeremo La Spigolatrice di Sapri. So che sai che successe a Sapri, no?
Sì.
Perché tu, Sapri...
Sono stato...
Sapri... Qualcuno entra, no, vabbè, no, poverino. Ebbe luogo questo un tentativo mazziniano di insurrezione fallito per l'atteggiamento dei contadini indifferenti, ostili. La notte era il 1857.
C'eravamo, no? Anche noi, mi ricordo.
Carlo Pisacane, 300 prigionieri politici da lui liberati nell'isola di Ponza, sbarcarono a Sapri e furono sopraffatti dai borbonici dopo averli per un po' sopraffatti loro. Infatti, l'uno e l'altra volta li spogliarono dell'arma, si dice a un punto, no? E poi finì male. Pisacane si suicidò, gran parte furono uccisi, altri fatti prigionieri. È bella questa qua, è scolastica, però è bella, mi piace. Mo la leggo un attimo.
Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. Me ne andavo al mattino a spigolare, quando ho visto una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore, e alzava una bandiera tricolore. L'isola di Ponza si è fermata, è stata un po' che poi si è ritornata, ed è venuta a terra. Ci cercò l'arme, e a noi non fece guerra. Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. Ci cercò l'arme, e a noi non fece guerra, ma si inchinarono per baciare la terra. Ad uno li guardai nel viso, tutti avevano una lacrima e un sorriso. Li dissero ladri usciti dalle tane, ma non portarono via nemmeno un pane. Li sentii mandare un solo grido: siamo venuti a morir per il nostro lido. Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. Con gli occhi azzurri e coi capelli d'oro, un giovine camminava innanzi a loro, mi fece ardita e preso per la mano, gli chiesi: dove vai, bel capitano? Guardòmi e mi rispose: oh, mia sorella, vado a morire per la mia patria bella. Io mi sentii tremare tutto il cuore, né potei dirgli: v'aiuti il Signore. Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. Quel giorno mi scordai di spigolare, e dietro a loro mi misi ad andare. Due volte si scontrarono con i gendarmi, e l'una e l'altra li spogliar dell'armi. Ma quando fur della Certosa ai muri, s'udirono a suonar trombe e tamburi, e tra il fumo gli spari, le scintille, piombarono loro addosso più di 1000. Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. Erano 300 e non vollero fuggire, parean 3000 e non vollero morire, ma vollero morire col ferro in mano, e anche a loro corre a sangue il piano, finché pugnarvi Dio per lor pregai. Ma un tratto venni men, né più guardai, io non vedeva più fra mezzo a loro quegli occhi azzurri e quei capelli d'oro. Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti.
Che c'è? Dobbiamo andare via? Tu devi andare via. Luca, se ne devi andare via, che fai? Mi lasci qui da solo? Oh mio Dio, no, aspetta.
Ma se passo io, legge Tonino.
Sì?
Ti lascio con Tonino.
Tonino, dov'è Tonino?
Te lo vado a chiamare.
Ma sta facendo la riunione, l'assemblea, oh mio Dio.
Lui chiamami quando devo leggere.
Ma Luca, senza di te non è la stessa cosa però.
Ah?
Senza di te mi sento nudo e solo.
Senza
casino,
di te niente sarebbe ciò che è. Niente senza di te.
Che
sarebbe.
Faccio? Chiamo un po' Tonino, dice vuole venire a leggere.
Te lo chiamo. Un bacione.
Oppure vogliamo rimandare la prossima puntata?
Come volete.
Vogliamo finire l'800 e poi passiamo il 900 alla prossima puntata?
Sì.
Ok, e poi... però è un peccato perché... No, lo voglio finire. Chiama Tonino.
Te lo chiamo.
E poi te la senti registrata. Ma si registra questa?
Sì.
Ok,
poi,
allora...
quando finisce la registrazione, fai il salva.
File salva, e dopo cazzo lo faccio?
File salva.
Spero di ricordarmi. Stop, file, salva. E metto il nome. Scusate cari ascoltatori che stiamo perdendo tempo così in queste cose. Così. Giovanni Pascoli. Che fai, resti con quel pascolo e te ne scappi subito?
Te lo vado a chiamare.
Allora, ciao Luca.
Ciao.
È stato bello.
Ciao Giovanni.
Avevo tante cose da dirti. Te le dirò poi.
Ci vediamo presto.
Ho baciato Luca. Sulla gota. Ciao Luca, a presto. Sono solo disperato. Bene. Pascoli nacque in Romagna nel 1855, ma è triste farlo da solo. Trascorse l'infanzia nella fattoria, bla bla bla. No Luca, non ce la faccio senza di te. Sospendiamo e riprenderemo la prossima puntata, giusto?
No,
vai. Sì, dai. No, se nessuno mi fa compagnia, mi sento solo e triste. Ecco, uffa. L'assassinio del padre da parte di ignoti e la morte prematura di altri membri della sua famiglia gettarono un velo di mestizia sulla precoce sensibilità del poeta, segnandone profondamente il carattere. Fu professore di lettere classiche e uno dei lirici più autentici della moderna, dell'epoca moderna. Vediamo un po' cosa leggiamo. La tessitrice si immagina il poeta di sedersi sulla panchetta del telaio, tornato a San Mauro, immagina di ritrovarvi questa fanciulla di cui era innamorato, ma che morì all'età di 20 anni. Quindi qua parliamo con gli spettri. Sì, qui la cassa è un pezzo del telaio, il pettine è arguto nel senso che provoca un gaio rumore. Leggiamo dunque la tessitrice.
Mi son seduto sulla panchetta come una volta, quanti anni fa? Ella come una volta si è stretta sulla panchetta. E non il suono di una parola, solo un sorriso, tutto pietà. La bianca mano lascia la spola. Piango, le dico, come ho potuto, dolce mio bene, partir da te. Piange e mi dice, d'un cenno muto, come hai potuto. Con un sospiro quindi la cassa tira del muto pettini a sé. Muta, la spola passa e ripassa. Piango e le chiedo, perché non suona dunque l'arguto pettine più? Ella mi fissa, timida e buona, perché non suona? E piange, e piange. Mio dolce amore, non t'hanno detto, non lo sai tu, io non son viva che nel tuo cuore, morta, sì, morta. Se tesso, tesso per te soltanto, come, non so, in questa tela, sotto il cipresso, accanto al fine, ti dormirò.
Che tristezza, che tristezza. Bene, bene, infine il Novecento, che è il regno delle casalinghe più o meno disperate, dove non pare esserci più spazio per la passione. Trilussa ci porta tra scialletti e tra conigli, si inconiglia variamente in bestia fin la moglie di Saba, e Gozzano, rinunciato alla vita attiva, si rinchiude in casa con una scimmia, la mamma e uno zio demente, mentre Sbarbaro si rivolge al babbo e Pasolini alla mamma quasi madonna. Et il cerchio dei secoli si chiude. È una puntata più trasessuale di questa non si era mai vista. Bene. Allora. Trilussa, Erleone. Coniglio, ma chi è Trilussa? Una gramma di Salustri, che è il suo cognome autentico, nacque a Roma nel 1371. La sua fama di poeta satirico e di favolista in dialetto romanesco si accrebbe rapidamente. Nominato senatore a vita, qualche settimana dopo muore nel 1950. Leggiamo Erleone e Erconiglio. Un povero coniglio umanitario, disse il leone. E fate dagli allogna, levere con gli artigli, è una vergogna. Io come socialista sono contrario a qualunque armamento che fa male tanto alla pelle quanto all'ideale. Me le farò spuntare, disse il leone, e fasse ben volere al socialista. E agnete rifilato da un gallista incaricato dell'operazione. Quello pigliò le forbici in due botte, gli fece zomballogna e buonanotte. Ecco che il coniglio, il giorno appresso, ne vede un lupo con l'agnello in bocca, dette l'allarme, olà, sotto chi tocca? E il leone gli chiese, e che è successo? Corri, c'è un lupo, presto, dagli addosso! Dice, mi dispiace, ma non posso. Prima mi hai detto, leva le artigli, e mo mi stridi allarme. E come vuoi che si improvvisi un popolo d'eroi dove hanno predicato i conigli? Adesso aspetta, caro mio, bisogna che mi dai tempo per rimetter l'ogna. Va tu dal lupo, fagli perder vizio. E la più brutta spaccagli la testa con l'ordine del giorno di protesta che hai presentato all'ultimo comizio. Ah no, disse il coniglio, io sono fratello tanto del lupo quanto dell'agnello. E poi leggiamo l'altro. Sì, niente. Lo scialletto. Questa è una scena familiare. La tarla sarebbe la tignola.
Col venticello che scartoccia l'arberi, entra una foglia in camera da letto. È l'inverno che arriva e, come al solito, quando passa di qua, lascia un biglietto. Viola, infatti, mi dice, stamattina mi voglio mettere qualche cosa addosso. Non hai sentito che aria frizzantina? E cava fuori lo scialletto rosso che sta riposto fra la naftalina. Ma hai conosciuto proprio questo scialle? Ti ricordi? Mi chiede, e mentre parla, se l'indorcina stretto sulle spalle.
si è conservato sempre d'un colore, non c'è nemmeno l'ombra di una tarla. Bisognerebbe ritrovare un sistema per conservare così pure l'amore. Io le ride, fa l'indifferente, ma se sente la voce che gli trema. Guido Gozzano, nacque a Torino nel 1883, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza senza laurearsi. Intorno ai 25 anni si palesò il male sottile ed egli si appartò quasi completamente dalla vita mondana. Sui 30 anni intraprese un viaggio in India, morì a Torino nel 1916. La sua poesia gli creò una leggenda di malinconia e di autoironia, quel crepuscolarismo di cui fu il caposcuola. Leggiamo Totò Merumeni, che significa Totò il punitore di se stesso, da Terenzio. Allora, ops, ho perso il filo. Non lo trovo più, non lo trovo più. Scusate che ho perso il segno un attimino solo. Vedo nell'indice. E ecco qua, pagina 43. Col suo giardino incolto, le sale vaste, i bei balconi seicentisti guarniti di verzura, la villa sembra tolta da certi versi miei, sembra la villa tipo del libro di lettura. Pensa ai migliori giorni, la villa triste, pensa gaie brigate sotto gli alberi centenari, i banchetti illustri nella sala da pranzo immensa e danze nel salone spoglio dagli antiquari, ma dove in altri tempi giungeva casa Ansaldo, casa Rattazzi, casa d'Azeglio, casa Oddone, s'arresta un'automobile fremendo e sobbalzando, villosi forestieri picchiano la gorgone. Sode un latrato e un passo, si schiude cautamente la porta, in quel silenzio di chiostro e di caserma vive Totò Merumeni, con una madre inferma, una prozia canuta ed uno zio demente. Totò ha 25 anni, tempra sdegnosa, molta cultura e gusto in opera d'inchiostro, scarso cervello, scarsa morale, spaventosa chiaroveggenza, è il vero figlio del tempo nostro. Non ricco, giunto allora di vender parolette il suo Petrarca e farsi baratto gazzettiere, conosce il Selesilio e in libertà riflette ai suoi trascorsi che sarà bello tacere. Non è cattivo, manda soccorso di danaro al povero, all'amico, un cesto di primizie. Non è cattivo, a lui ricorre lo scolaro per il tema, l'emigrante per le commendatizie. Gelido, consapevole di sé e dei suoi torti, non è cattivo. È il buono che derideva il Nietzsche. In verità derido l'inetto che si dice buono perché non ha lugne abbastanza forti. Dopo lo studio grave, scende in giardino, gioca con i suoi dolci compagni sull'erba che l'invita. I suoi compagni sono una ghiandaglia roca, un micio, una bertuccia che ha nome Macachita. La vita si ritolse tutte le sue promesse. Egli sognò per anni l'amore che non venne. Sognò per il suo martirio attrici e principesse. Ed oggi ha per amante la cuoca diciottenne. Quando la casa dorme e la giovinetta scalza, fresca come una prugna al gelo mattutino, giunge nella sua stanza, lo bacia in bocca, balza su lui che la possiede, beato e resupino. Totò non può sentire. Un lento male indomo inaridì le fonti prime del sentimento. L'analisi e il sofisma fecero di quest'uomo ciò che le fiamme fanno d'un edificio al vento. Ma come le ruine che già seppero il fuoco esprimono i giaggioli dai bei vivi di fiori, quell'anima riarsa esprime a poco una fiorita d'esili versi consolatori. Così Totò Merumeni, dopo tristi vicende, quasi è felice, alterna l'indagine e la rima, chiuso in se stesso medita, s'accresce, esplora, intende la vita dello spirito che non intese prima, perché la voce è poca e l'arte prediletta immensa, perché il tempo, mentre che io parlo, va, Totò o prende disparte, sorride, e meglio aspetta, e vive. Un giorno è nato, un giorno morirà. Umberto Saba nacque nel 1883 a Trieste, e teneva una libreria, e niente, morì nel 1957 a Gorizia. Leggiamo A mia moglie.
Tu sei come una giovane, una bianca pollastra, le si arruffano al vento le piume, il collo inclina per bere intera raspa, ma nell'andare hai il lento tuo passo di regina ed incede sull'erba pettoruta e superba, è migliore del maschio e come sono tutte le femmine di tutti i sereni animali che avvicinano a Dio. Così se l'occhio, se il giudizio mio non mi inganna, fra questi hai le tue uguali e nessun'altra donna. Quando la sera assonna, le gallinelle mettono voci che ricordano quelle dolcissime ne volte nei tuoi mali ti quereli e non sai che la tua voce è la soave e triste musica dei pollai.
Tu sei come una gravida giovenca, lieta ancora e senza gravezza, anzi festosa, che se la lisci il collo volge ove tinge un rosa tenera la sua carne. Se l'incontri e muggire l'odi, tanto è quel suono lamentoso che l'erba strappi per farle un dono. È così che il mio dono t'offro quando sei triste. Tu sei come una lunga cagna, che sempre tanta dolcezza negli occhi e ferocia nel cuore. Ai tuoi piedi una santa sembra che d'un fervore indomabile arda e così ti riguarda come suo Dio e Signore. Quando in casa per via segue, a chi solo tenti ad avvicinarsi, i denti candidissimi scopre ed il suo amore soffre di gelosia. Tu sei come la pavida coniglia, entro l'angusta gabbia ritta al vederti salza e verso te gli orecchi alti protende e fermi, che la crusca e i radicchi tu le porti, di cui priva in sé si rannicchia, cerca gli angoli bui. Chi potrebbe quel cibo ritoglierle? Chi il pelo che si strappa di dosso per raggiungerlo al nido, dove puoi partorire? Chi mai farti soffrire? Tu sei come la rondine che torna in primavera, ma in autunno riparte e tu non hai quest'arte. Tu questo hai della rondine, le movenze leggere, questo che a me, che mi sentiva ed era vecchio, annunziasti un'altra primavera. Tu sei come la provvida formica, di lei quando escono alla campagna parla al bimbo alla nonna che l'accompagna, e così nella pecchia ti ritrovo ed in tutte le femmine di tutti i sereni animali che vicinano a Dio e in nessun'altra donna.
Bene, siamo quasi alla fine, rimangono solo il babbo e la mamma. Ecco qui, Camillo Sbarbaro nacque in Liguria nel 1888, morì nel 1967 e dalla fine del primo conflitto mondiale visse quasi sempre a Genova insegnando greco e collezionando licheni. Leggiamo questa corta e graziosissima poesia. Padre, se anche tu non fossi il mio.
Padre, se anche tu non fossi il mio padre, se anche fossi a me un estraneo, per te stesso egualmente t'amerei. Che mi ricordo d'un mattino d'inverno che la prima viola sull'opposto muro scoprissi della tua finestra e se ne dessi la novella allegro, poi la scala di legno tolta in spalla, di casa uscissi e l'appoggiasti al muro. Noi piccoli stavamo alla finestra. E di quell'altra volta mi ricordo che la sorella mia, piccola ancora, per la casa inseguivi minacciando la caparbia aveva fatto non so che, ma raggiuntala, che strillava forte. Dalla paura ti mancava il cuore, che avevi visto te inseguir la tua piccola figlia, e tutta spaventata, tu vacillante, la tiravi al petto, ecco, con carezze dentro le tue braccia, la avviluppavi come per difenderla da quel cattivo che era il tu di prima. Padre, se anche tu non fossi il mio padre, se anche fossi a me un estraneo, fra tutti quanti gli uomini già tanto, per il tuo cuore fanciullo t'amerei.
E per finire... Tonino, scusa, no, Tonino penso che stia facendo assemblea, la leggo io allora, vabbè, buonanotte. L'ultima poesia dedicata alla mamma di Pierpaolo Pasolini, che nacque a Bologna nel 22, Pasolini, il suo debutto di poeta è legato al dialetto di Casarsa, il paese di sua madre, costretto dopo la guerra a lasciare il paese e va a Roma, dove continua il proprio lavoro di poeta, narratore, lì a poco sceneggiatore cinematografico, pietario di regista, 75 l'anno della sua morte, è avvenuta in tragiche circostanze al Lido di Ossia, sapete, no, gli passarono sopra con la macchina i fascisti, fecero finta che era un diritto sessuale. Fu anche nell'ultimo decennio della sua vita autore teatrale, a lui si deve una serie di articoli apparsi sul Corriere della Sera, ricchi di intensa partecipazione ai problemi civili e politici del nostro paese. E finalmente chiudiamo questa grande rassegna che abbiamo intitolato Sesso, Morte, Bestialità e Dolcezza, antologia della poesia italiana, scegliendo tra le scelte di Giacinto Spagnoletti, 18 poeti dal 200 al 900, tra le madri di Cristo e Pasolini. Finiamo con di Pasolini, Supplica a mia madre.
È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che è orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile, per questo è dannata la solitudine e la vita che mi hai data.
E non voglio essere solo, ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima.
Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso, alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma, ora è finita. Sopravviviamo ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione.
Ti supplico, ti supplico, non voler morire.
Sono qui solo con te in un futuro aprile.
Beh, qui si chiude la puntata. La sigla non la posso mettere perché Luca se l'è portata. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, che dovrebbe essere venerdì prossimo, alla stessa ora. Beh, sì, cominciavo sempre un po' più tardi, non proprio 14 e 15, e 20, e 30, 38. Vabbè, allora vi ringrazio, vi saluto e arrivederci, salve.